Buongiorno a tutti, davvero bentrovati al nostro appuntamento con la Redemptoris Mater, con Maria nella vita della Chiesa in Cammino. Siamo arrivati al numero 28 la volta scorsa, parlando di Maria e dei santuari mariani che qui ricorda Giovanni Paolo II. In particolare siamo rimasti alla beatitudine della fede, parlando di Maria, che dicevamo è la prima delle beatitudini. Aggiunge Giovanni Paolo II che non va mai dimenticato questo, perché nella fede di Maria, già all'Annunciazione e compitamente ai piedi della croce, si è riaperto da parte dell'uomo quello spazio interiore nel quale l'Eterno Padre può colmarci di ogni benedizione spirituale, lo spazio della nuova ed eterna alleanza. Questo spazio sussiste nella Chiesa, che è in Cristo un sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. E accennavamo già la volta passata, Maria è anche al centro della vita costante della Chiesa, no? Si può pensare come magari sia al centro della vita di Cristo. L'enciclica cerca di spiegarlo in tutti questi capitoli. Abbiamo visto è al centro della vita di Cristo perché è al centro ovviamente dell'Annunciazione, perché è al centro della Passione, perché accompagna fino a Pentecoste in qualche modo la discesa dello Spirito Santo, no? Ma è anche al centro della vita della Chiesa, perché come ora vedremo, Maria è in qualche modo madre della Chiesa, come poi è stata anche definita, no? Pubblicamente Mater Ecclesiae. Nella fede che Maria professò all'Annunciazione come serva del Signore, tra virgolette, e nella quale costantemente precede il popolo di Dio in cammino su tutta la terra, la Chiesa senza soste tende a ricapitolare tutta l'umanità in Cristo capo, nell'unità dello spirito di lui. Maria è colei che in qualche modo guida anche la Chiesa, è colei che fa un po', per così dire, la guida stessa della Chiesa in cammino. Lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo desiderio e attività affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscono in un solo gregge sotto un solo pastore. Il cammino della Chiesa, specialmente nella nostra epoca, siamo al numero 29, è marcato dal segno dell'ecumenismo. I cristiani cercano le vie per ricostruire quell'unità che Cristo invocava dal Padre per i suoi discepoli il giorno prima della Passione. Quando disse, Giovanni 17:21, perché tutti siano una sola cosa, e come tuo Padre sei in me, e io in te, siano anch'essi una sola cosa, perché il mondo crede che tu mi hai mandato. L'unità dei discepoli di Cristo, dunque, è un grande segno dato per suscitare la fede del mondo, mentre la loro divisione costituisce uno scandalo. Il movimento ecumenico, sulla base di una più lucida e diffusa consapevolezza dell'urgenza di pervenire all'unità di tutti i cristiani, ha trovato da parte della Chiesa Cattolica la sua espressione culminante nell'opera del Concilio Vaticano II. Occorre che essi approfondiscano in se stessi e in ciascuna delle loro comunità quell'obbedienza della fede di cui Maria è il primo e più luminoso esempio. Per questo Maria è importante anche nell'ecumenismo. E poiché ella aprì la loro innanzi al pellegrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, per il Santo Concilio di grande gioia e consolazione che anche fra i fratelli disuniti ci siano di quelli che tributano il debito onore alla madre del Signore e Salvatore, specialmente presso gli orientali. I cristiani sanno che la loro unità sarà veramente ritrovata solo se sarà fondata sull'unità della loro fede. Essi debbono risolvere non lieve discordanze di dottrina intorno al mistero e al mistero della Chiesa, e talora anche alla funzione di Maria nell'opera della salvezza. I dialoghi avvenuti dalla Chiesa Cattolica con le Chiese e le comunità ecclesiali di Occidente vanno sempre più concentrandosi su questi due aspetti inseparabili dello stesso mistero della salvezza. Se il mistero del Verbo incarnato ci fa intravedere il mistero della Madre Divina, essa a sua volta, la contemplazione della Madre di Dio, ci introduce una più profonda comprensione del mistero dell'incarnazione, lo stesso si deve dire del mistero della Chiesa e della funzione di Maria nell'opera della salvezza. Approfondendo l'uno e l'altro, rischiarando l'uno per mezzo dell'altro, i cristiani desiderosi di fare, come raccomanda essi la loro madre, ciò che Gesù dirà loro, potranno progredire insieme in quella pregazione della fede di cui Maria è ancora l'esempio e che deve condurre all'unità voluta del loro unico Signore e tanto desiderata da coloro che attentamente sono all'ascolto di ciò che oggi lo Spirito dice alle chiese. È sempre Maria che in qualche modo guida tra i cristiani anche il termine di unità, perché ovviamente è sua, è la fede più grande, no? La fede esemplare di Maria resta anche da questo punto di vista qualcosa che unisce, no? Chiunque si ritrova, no? Naturalmente nel segno della croce di Cristo. E intanto, di lieto auspicio che queste chiese, comunità ecclesiali, convengano con la Chiesa cattolica in punti fondamentali della fede cristiana, anche per quanto concerne la Vergine Maria, perché spesso invece non è stato poi in realtà così. Nella storia qualcuno l'ha messa in discussione. Essi infatti la riconoscono come Madre del Signore e ritengono che ciò faccia parte della nostra fede in Cristo, vero Dio e vero uomo, le due nature di Gesù. E se guardano a lei che ai piedi della croce accoglie come suo figlio l'amato discepolo San Giovanni, il cuore a sua volta l'accoglie come madre, simboleggiando però San Giovanni e tutti noi. Perché dunque non guardare a lei tutti insieme, come la nostra madre comune, che prega per l'unità della famiglia di Dio e che tutti precede alla testa del lungo corteo dei testimoni della fede nell'unico Signore, il Figlio di Dio, concepito nel suo seno virginale per opera dello Spirito Santo? Ecco, da questo punto di vista l'enciclica arriva anche a, per così dire, aspetti che magari possono sembrare non tanto importanti, che invece per Giovanni Paolo II lo sono, cioè in realtà Maria è al centro appunto della vita della Chiesa perché è al centro anche del cammino di unità tra i cristiani. Desidero, siamo al numero 31, d'altra parte, sottolineare quanto la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa e le antiche Chiese orientali si sentono, cioè quelle apostoliche, di fondazione praticamente apostolica, si sentono profondamente unite nell'amore e nella lode per la Theotokos, come venne poi definita già nei primi secoli, no? Non solo i dogmi fondamentali della fede cristiana circa la Trinità e il Verbo di Dio, incarnato da Maria Vergine, sono stati definiti in concili ecumenici celebrati in Oriente, per esempio a Efeso, no? Ma anche nel loro culto liturgico gli orientali magnificano con splendidi inni Maria sempre Vergine, Santissima Madre di Dio. Sono gli inni dedicati a Maria che anche la tradizione dell'Occidente poi ha in qualche modo accolto nel suo repertorio liturgico. I fratelli di queste chiese hanno conosciuto vicende complesse, ma sempre la loro storia è percorsa da un vivo desiderio di impegno cristiano e di relazione apostolica, pur se spesso segnata da persecuzioni, anche cruente. È una storia, aggiunge ancora San Giovanni Paolo II, di fedeltà al Signore, che d'altronde conosceva bene spesso queste storie perché ovviamente proveniva proprio da un paese, la Polonia, che era vicino a molti di questi luoghi. È una storia di fedeltà al Signore, un'autentica peregrinazione della fede attraverso i luoghi e i tempi durante i quali i cristiani orientali hanno sempre guardato con illimitata fiducia alla Madre del Signore. L'hanno celebrata con lodi e l'hanno invocata con incessanti preghiere. Nei momenti difficili della loro travagliata esistenza cristiana, essi, cioè i cristiani orientali, si sono rifugiati sotto il suo presidio, consapevoli di avere in lei un aiuto potente. Le chiese che professano la dottrina di Efeso proclamano la Vergine vera Madre di Dio, tra virgolette, poiché il Signore nostro Gesù Cristo, nato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, negli ultimi giorni egli stesso, per noi e per la nostra salvezza, fu generato la Maria Vergine, madre di Dio secondo l'umanità. I padri greci, la tradizione bizantina, contemplando la Vergine alla luce del Verbo fatto uomo, hanno cercato di penetrare la profondità di quel legame che unisce Maria in quanto madre di Dio a Cristo e alla Chiesa. La Vergine è una presenza permanente in tutta l'estensione del mistero salvifico. E in qualche modo, da questo punto di vista, ancora è sempre al centro della vita della Chiesa, come si vede, no? Non c'è davvero qualcosa per cui Maria sia al di fuori del discorso, no? Lo è sempre, ovviamente, perché è legata al mistero di Cristo, vero Dio e vero uomo, ma essendo legata indissolubilmente al mistero di Cristo, vero Dio e vero uomo, diventa anche essa stessa legata alla vita della Chiesa, no? Dall'inizio alla fine, praticamente. Perché? Perché è o in qualche modo rappresentata fisicamente, per esempio nell'Annunciazione, nella Visitazione, nel Santo Natale, o naturalmente come simbolo, tanti passi, non soltanto dell'Antico Testamento, ma ricordavamo anche, per esempio, all'interno delle lettere di San Paolo, che spesso non viene associato alla devozione mariana, in realtà troviamo riferimenti a Maria. Le tradizioni copte ed etiopiche sono state introdotte in tale contemplazione dal mistero di Maria da San Cirillo di Alessandria e a loro volta l'hanno celebrato con un'abbondante fioritura poetica. Tanti sono i componimenti che sono stati dedicati a Maria da parte loro. Il genio poetico di Sant'Efrem Siro, per esempio, definito la cetra dello Spirito Santo, ha cantato instancabilmente Maria, lasciando un'impronta tuttora viva in tutta la tradizione della Chiesa siriaca. In realtà non scopriamo ovviamente noi oggi il legame dell'Oriente cristiano con Maria Santissima, no? Perché? Perché, dicevamo già nelle passate conversazioni, le icone, ad esempio, cioè una delle più importanti e principali forme di rappresentazione della Vergine Maria nell'arte figurativa cristiana, provengono proprio ovviamente dall'Oriente, cioè sono nate all'interno della devozione mariana. Nel suo panegirico della Theotokos, San Gregorio di Narek, una delle più fulgide glorie dell'Armenia, con potente estro poetico, approfondisce i diversi aspetti del mistero dell'incarnazione, e ciascuno di essi è per lui un'occasione per cantare ed esaltare la dignità straordinaria e la magnifica bellezza della Vergine Maria, madre del Verbo incarnato. Sono componimenti poetici che però fanno ovviamente anche parte della storia sacra del cristianesimo in quelle regioni, perché poi sono entrati per l'appunto nel culto, nella devozione, nella spiritualità locale. Lo stupisce pertanto che Maria occupi un posto privilegiato nel culto delle antiche chiese orientali, con un'incomparabile abbondanza di feste e di inni. Nella liturgia bizantina, in tutte le ore dell'ufficio divino, la lode della madre è unita alla lode del figlio e alla lode che per mezzo del figlio si leva verso il padre nello Spirito Santo. Maria è d'altra parte unita in modo incomparabile al mistero anche della Santissima Trinità. Lo accennavamo, no? E va sempre ricordato perché questo spesso si tende un po' a dimenticarlo. Maria è ovviamente legata sempre al mistero della Santissima Trinità perché è ovviamente figlia del Padre, figlia di Dio, come lo siamo tutti noi, ma è ovviamente madre del figlio in virtù del mistero dell'incarnazione e sposa dello Spirito Santo, e nessuno può vantare questi singolari privilegi, ovviamente. Nell'anafora o preghiera eucaristica di San Giovanni Crisostomo, subito dopo l'Epiclesi, la comunità adunata canta così la Madre di Dio: è veramente giusto proclamare beata te, o Deipara, cioè colei che ha portato Dio, che sei beatissima, tutta pure madre del nostro Dio. Noi magnifichiamo te, che sei più onorabile dei cherubini, degli angeli, e incomparabilmente più gloriosa dei serafini, altri angeli. tu che senza perdere la tua verginità hai messo al mondo il Verbo di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, tu che veramente sei la madre di Dio, la Theotokos. E come si vede, ci si perde, no? Di fronte a tanti inni dedicati a Maria. Perché? Perché tantissime sono le sue prerogative uniche. Maria, per l'appunto, si può cantare, lo diceva già Dante, ma anche San Bernardo, nei nostri secoli passati, in tanti modi, no? I privilegi di Maria sono tantissimi, così che non si finisce mai di cantarne le singolari virtù. Queste lodi, che ogni celebrazione della liturgia eucaristica si levano a Maria, hanno forgiato la fede, la pietà e la preghiera dei fedeli. La pietà dei cristiani orientali è ancora oggi derivata ovviamente dalla grande tradizione dei padri e dei dottori mariani e ovviamente improntata a questo tipo di spiritualità. Nel corso dei secoli essi hanno permeato tutto il loro atteggiamento spirituale, suscitando in loro una devozione profonda per tutta, in, tra virgolette, la Santa Madre di Dio. Ricorre quest'anno il dodicesimo centenario del Concilio Ecumenico Niceno II, ovviamente al tempo dell'enciclica, nel quale, a conclusione di una nota controversia sul culto delle sacre immagini, fu definito che, secondo il Magistero dei Santi Padri, la tradizione universale della Chiesa, si potevano proporre alla venerazione dei fedeli, unitamente alla croce, anche le immagini della Madre di Dio, degli angeli e dei santi, sia nelle chiese che nelle case e lungo le strade. Quest'uso si è conservato in tutto l'Oriente e anche in Occidente. Le immagini della Vergine hanno un posto d'onore nelle chiese e nelle case. E qui ovviamente apriamo un'altra pagina importante della devozione e del culto a Maria, no? Cioè, Maria è in qualche modo colei che vanta una singolare devozione anche all'interno delle abitazioni dei cristiani. No? Certamente nelle chiese abita Dio, riposa esposta la Santissima Eucaristia, ma fuori dalle chiese, cioè fuori dal Tempio di Dio consacrato, i cristiani nel corso della storia hanno fatto all'interno proprio delle loro case anche degli spazi di preghiera privata, o anche di in qualche modo devozione. Ecco, Maria, dice qua l'enciclica, è al centro anche di questi spazi in modo unico, no? Se anche pensiamo al presepe, ecco, il presepe è ovviamente una manifestazione di sacra devozione, di sacra rappresentazione, dedicata ovviamente alla nascita di Gesù, ma che vede ovviamente in primo luogo Maria, no? Perché la Natività pone ovviamente al centro della scena con Gesù bambino proprio la Vergine. Maria viene raffigurata o come trono di Dio che porta il Signore, la Theotokos, e lo dona agli uomini, o come via che conduce a Cristo e lo mostra, o di Getria, parlavamo anche di quanto le icone abbiano sviluppato questo tipo di sacra rappresentazione, no? Maria che porta, tiene, custodisce il bambino divino nel suo grembo e con la mano, con il dito indice, indica in qualche modo il bambino stesso, no? Come se volesse dire allo spettatore, a chi guarda, seguite Gesù che è vero Dio e vero uomo, non guardate a me, seguite Gesù. O come orante, in atteggiamento di intercessione, segno di divina presenza sul cammino dei fedeli fino al giorno del Signore, la Deisis, come viene anche chiamata, la mediatrice, diciamo noi in Occidente, no? Colei che sempre intercede per i bisogni della Chiesa e dei suoi fedeli, per questo è sempre anche al centro della vita della Chiesa, no? Maria è colei a cui da sempre la Chiesa si rivolge quando deve pregare Dio, no? Affinché venga esaudita. o ancora viene indicata come protettrice che stende il suo manto sui popoli, Pokrov, questo magari è meno conosciuto qui da noi in Occidente, ma è comunque una raffigurazione molto diffusa in quei luoghi. O ancora, come misericordiosa vergine della tenerezza, un po' più nota, e le USA, no? Anche perché le rappresentazioni della vergine della tenerezza, anche qui in Occidente, sono diverse. E lei è di solito rappresentata con suo figlio, il bambino Gesù, che porta in braccio. È la relazione col figlio che glorifica la madre. Ancora una volta Giovanni Paolo II lo sottolinea, perché è questo legame che è inscindibile all'interno anche della vita spirituale pubblica della Chiesa. A volte la lo abbraccia con tenerezza, glicofilosa, altre volte ieratica, e la sembra assorta nella contemplazione di colui che è il Signore della storia, come c'è scritto nel libro dell'Apocalisse. Conviene anche ricordare l'icona della Madonna di Vladimir, che ha costantemente accompagnato la peregrinazione nella fede dei popoli dell'antica Russia. Si avvicina il primo millennio della conversione al cristianesimo di quelle nobili terre, terre di umili, di pensatori e di santi. E quindi in qualche modo Giovanni Paolo II ricorda anche l'icona della Madonna di Vladimir. Le icone sono venerate tuttora in Ucraina, nella Bielorussia, in Russia, con diversi titoli. Sono immagini che attestano la fede e lo spirito di preghiera del buon popolo, il quale avverte la presenza e la protezione della Madre di Dio. In esse la Vergine splende come immagine della divina bellezza, dimora dell'eterna sapienza, figura dell'orante, prototipo della contemplazione, icona della gloria. Colei che sin dalla sua vita terrena, possedendo la scienza spirituale inaccessibile ai ragionamenti umani, con la fede ha raggiunto la conoscenza più sublime, è in qualche modo proprio colei che rappresenta colui che prega, colui che contempla, no? Per questo è definita anche colei che insegna a pregare e a contemplare, no? Perché nessuno ha pregato e contemplato i divini misteri meglio di quanto abbia fatto lei, no? E per questo è esemplare la figura di Maria come prima cristiana. Ricordo ancora l'icona della Vergine del Cenacolo, in preghiera con gli Apostoli nella testa dello Spirito. Non potrebbe essa diventare come il segno di speranza per tutti quelli che nel dialogo fraterno vogliono approfondire la loro obbedienza della fede? Cioè Maria diventa colei che, essendo la Vergine orante in modo interminabile, cioè costante, che non cessa mai di pregare, accompagna anche tutti coloro che non si stancano per l'appunto mai di pregare, come d'altra parte richiede lo stesso Gesù nel Vangelo, e come oggi qui dice Giovanni Paolo II sarebbe da auspicare per il progredire del cammino di unità tra i cristiani. Tanta ricchezza di lodi accumulata dalle diverse forme della grande tradizione della Chiesa potrebbe aiutarci a far sì che questa torni a respirare pienamente con i suoi due polmoni, come Giovanni Paolo II chiamava l'Oriente e l'Occidente. Come più volte affermato, ciò è oggi più che mai necessario. Sarebbe un valido ausilio per far progredire il dialogo in atto tra la Chiesa Cattolica e le Chiese e le comunità ecclesiali di Occidente, il cammino dell'unità, che tanto è in qualche modo necessario proprio per evitare in qualche modo lo scandalo di litigi, di contrasti, di divisioni, di dissensi fra gli stessi cristiani. Sarebbe, dice il Papa, anche la via per la Chiesa in cammino di cantare e vivere in modo più perfetto il suo Magnificat, e non poteva non citare la più importante preghiera mariana, no? Che non a caso la Chiesa ricorda nel suo ufficio ogni giorno, no? Il Magnificat è in qualche modo la preghiera che Maria stessa fa lodando Dio, no? E per questo ovviamente celebra il legame di Maria con Dio stesso e con l'elezione divina da parte del Padre in vista del mistero dell'incarnazione, no? Per questo ovviamente il Magnificat è la preghiera che ovviamente è al centro della devozione mariana insieme alle grandi preghiere mariane, a cominciare ovviamente dall'Ave Maria, no? E non a caso il numero 35 da cui, con cui oggi iniziamo, che poi approfondiremo nella prossima trasmissione, in qualche modo legato proprio al Magnificat, no? Nella presente fase del suo cammino, dunque, dice Giovanni Paolo II, la Chiesa cerca di ritrovare l'unione di quanti professano la loro fede in Cristo per manifestare l'obbedienza al suo Signore, che per questa unità ha pregato prima della passione, no? Ovviamente sono sue le parole per l'unità che ancora oggi vengono poi riportate all'interno delle preghiere per il cammino dell'unità dei cristiani. Essa, cioè la Chiesa, prosegue il suo pellegrinaggio annunciando la passione e la morte del Signore, fino a che egli venga, dice il Concilio nella Costituzione Lumen Gentium, no? Al numero 8. Procedendo tra le tentazioni e le tribolazioni della Chiesa, è sostenuta dalla forza e dalla grazia di Dio, promessa dal Signore, affinché per l'umana debolezza non venga meno la perfetta fedeltà, ma permanga degna sposa del suo Signore e non cessi, con l'aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga la luce che non conosce tramonto. Ed è un po', in qualche modo, proprio quello che la Chiesa si augura sempre, no? Appunto di restare sempre a fianco del cammino di fedeltà con Dio stesso, no? Di non abbandonarsi mai dalle vie di Dio. La Vergine Madre è costantemente presente in questo cammino di fede del popolo di Dio verso la luce. Lo dimostra in modo speciale il cantico del Magnificat, che sgorgato dal profondo della fede di Maria nella Visitazione, non cessa nei secoli di vibrare nel cuore della Chiesa. Lo prova la sua recitazione quotidiana della liturgia delle Vespri, in tanti altri momenti di devozione sia personale che comunitaria. Lo conosciamo tutti, ma ovviamente Giovanni Paolo II qui lo riporta per celebrarlo ancora una volta. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché guardando l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. E il numero 35, la prossima volta vedremo il commento che ovviamente fa il Papa del Magnificat e ovviamente soprattutto della scena anche legata al Magnificat, appunto il mistero della Visitazione, che è ancora una volta al centro della contemplazione dei divini misteri da parte del popolo cristiano, ancora oggi, perché ovviamente è legata alla scelta di Maria come madre di Dio e per l'appunto a quello che è poi il mistero dell'incarnazione. Io per oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura con la Redentoris Mater. Grazie a tutti, Laura Ebrem, e a risentirci.